Buona giornata a tutti in questa terza domenica del tempo di avvento dell'anno C, che come ogni anno è una domenica particolare. Per prima cosa vorrei ricordare giornalista Antonio Megalizzi di Trento, che è stato ucciso a Strasburgo. In un tempo come il nostro, in cui l'Europa come istituzione sta dimostrando la propria protervia e anche incapacità di leggere la storia, in quanto sta alimentando la disgregazione dell'Europa proprio con le loro scelte economiche, che sono tutte a favore delle lobby e non a favore dei popoli, e insistono pervicacemente in questa linea, creando proprio il virus e le premesse di quello che speriamo non succeda, perché si sta ritornando indietro ai nazionalismi che hanno generato in Europa due guerre. Noi si sperava che l'Europa, il processo europeo iniziato subito dopo la guerra seconda, che fu la conseguenza della prima, con uomini lungimiranti, dall'italiano De Gasperi a Schumann il francese, al tedesco Adenauer, uomini che non pensavano ai propri destini, ma ragionavano con un progetto per le generazioni future. Ed è questa la differenza tra politico e politicante. Lo statista è quello che pensa a che cosa mette le premesse di oggi per fra 100 anni. Il politicante è quello che cerca il proprio interesse utilizzando le strutture e utilizzando le cosiddette istituzioni. Se pensavano che mettendo insieme il denaro, cioè la moneta, si potesse creare l'unità, era proprio fuori di testa. Significa che questi non hanno capito proprio niente, né della vita, né della storia, né della psicologia. In Europa manca tutto. Manca l'unità politica, manca l'unità fiscale, manca l'unità dei provvedimenti sociali sul lavoro, manca la stessa tassazione. Mancano le stesse regole per evitare che una impresa possa migrare da un paese all'altro in base ai propri tornaconti di cassa e non in base ad un progetto di vita che riguarda milioni di persone. Tutto questo con 500 milioni di abitanti, l'Europa non conta niente. Non conta niente, perché siamo in mano a dei trafficanti. In questo contesto c'è un ragazzo di poco meno di 30 anni che dichiara pubblicamente in un comunicato personale, in una lettera privata, dichiara di avere due amori, il giornalismo e l'Europa. Vi rendete conto che è un'affermazione molto grave questa, no? Molto grave. Un giovane di 30 anni che è l'unico che riesce a travalicare il presente e continua a pensare come pensavano gli statisti all'inizio, subito dopo la guerra. Cioè aveva un concetto di Europa e un concetto di Europa che travalicava i confini. Tant'è vero che lui, come giornalista, radiogiornalista, aveva collaborato e stava collaborando a creare una radio europea che coinvolgesse i diversi paesi. Cioè, aveva capito esattamente che cosa, qual era il sentiero, qual era il progetto. Ecco, ricordarlo oggi a me sembra che di riprendere un po' i discorsi di quando io ero ragazzo giovane, più che ragazzo giovane, e fremevo per l'Europa, ero appassionato dell'Europa. Oggi io sono contro questa Europa, totalmente contro questa Europa, finché non cambia indirizzo e non cambia strategia. Allora vorrei ricordarlo con gratitudine, perché mi auguro che la sua vita possa essere seme, come lo fu la vita dei primi martiri, secondo Tertulliano, che il sangue dei martiri è seme di nuovi martiri. Vorrei che la morte di Antonio Megalizzi non sia per il futuro seme di nuovi martiri, ma che sia seme di nuove vite che soltanto una generazione generosa può effettivamente regalarci. Però dobbiamo anche essere disposti a metterci in gioco, perché l'Europa non la costruiscono gli altri, come siamo sempre soliti pensare, no? Ci penseranno gli altri. L'Europa è un processo come l'Italia, come la Chiesa. Sono processi collettivi, ma che hanno un'origine nella persona, nel personale, in ciascuno di noi, nelle nostre scelte, nelle nostre visioni, nei nostri sogni. Una parola oggi abusata questa, nei nostri sogni. E poi la domanda delle domande. Che senso ha questa morte così? Di un pazzo che decide di cominciare a sparare a casaccio, perché non ha nessun collegamento con il terrorismo cosiddetto internazionale. È semplicemente un pazzoide, che però non nasce sotto il fungo. È il frutto di un clima, di un sistema. È il clima di un... è il frutto, come dire, fuori stagione, di un processo e di un atteggiamento, direi, abbastanza generale. Guardate come tutti cercano di portare cercare il proprio interesse, no? Addirittura noi abbiamo un governo che non è un governo di coalizione, perché un governo di coalizione è un governo che stabilisce alcuni punti comuni, pur essendo completamente distinti e distanti, e realizzano quei punti su cui hanno trovato una convergenza, no? E invece qui abbiamo un governo di separazione, cioè abbiamo il tuo secchio e il mio secchio. Io devo portare a casa l'acqua e devo riempire il secchio mio per poter dire al mio popolo, e l'altro deve portare a casa il suo secchio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo governo non rappresenta l'Italia. Sì, termine stesso di contratto, che è un obbrobrio giuridico e politico, perché sia la giurisprudenza, ma come anche la Costituzione, non prevedono il contratto, perché è una cosa privata, il contratto tra due, no? E allora a noi che cosa facciamo? È la domanda di oggi, del Vangelo di oggi. tre categorie di persone dicono a Giovanni: che cosa facciamo? Ti unne poi usomen? Che cosa facciamo? Ora penso, insieme a lui, vorrei, su richiesta della figlia di Vilma, vorrei ricordare i suoi genitori, Armanda e Enzo, nell'anniversario della morte di papà, quindi ricordiamo tutte e due, e con loro anche tutti i nostri, i vostri defunti, tutte le persone che fanno parte della nostra storia. E c'è Paolo Orsolino che è a casa a letto, sta facendo delle cure, e lo ricordiamo anche lui, così come ricordiamo Enzo, che scrive, so che è in contatto con parecchi, e quindi questo mantiene una relazione. Intanto i giorni passano e maggio si avvicina, no? E oggi avremo l'ultimo concerto, oggi pomeriggio, per cui subito dopo la messa, se qualcuno si ferma a darmi per sistemare la chiesa, perché la dobbiamo girare tutta dall'altra parte. Abbiamo organo, due trombe e un tenore, che è identico, simile al primo concerto con cui abbiamo inaugurato la stagione nel 2007, con lo stesso organista, un trombettista. Adesso c'è un trombettista nuovo, che è il figlio dell'organista, e una soprano, e speriamo di chiudere in bellezza con questo straordinario concerto. Poi a marzo, il 16 marzo invece, vi sarà un grande, grande concerto a cui tengo molto, che abbiamo commissionato a due musicisti genovesi, abbiamo commissionato un concerto nella forma di oratorio sotto il tema del tempo, l'ordine del tempo di Anassimandro del VI secolo avanti Cristo. So che sono uno ha concluso e so che sono musiche veramente strepitose, e avremo un coro di 12 coristi più gli strumenti più l'organo, e quindi sarà un modo mio personale e della parrocchia di ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno contribuito alla riuscita di queste 13 stagioni dei concerti di Sant'Orpete, con una sorpresa. E le sorprese, per essere sorprese, devono essere dette all'ultimo. Ritorno per un momentino solo alla domenica di oggi, che è la domanda: che cosa facciamo? Io in questi giorni sto riflettendo parecchio. La prima risposta credo che sia, per chi l'ha compresa, e poi credo che man mano che le cose andavano avanti si è capita sempre di più, cioè che il gesto di non celebrare il Natale e di fisicamente chiudere la Chiesa è collegata in una visione che non è episodica, non è episodica. Io vorrei, con questo gesto iniziale di chiudere la Chiesa per un periodo, per una settimana, per 10 giorni, in un momento in cui c'è un assembramento, quasi a dire, io tutte le volte ho sempre detto, se venite a messa per soddisfare un precetto, andate, andate, non è questo il posto dei precetti. Ma se si viene qui per prendere coscienza di chi siamo e di chi vogliamo essere, allora dobbiamo avere lo spazio e il tempo della riflessione. Scrivo oggi nella Repubblica di oggi un pezzo sui 70 anni della dichiarazione dei diritti. E concludo così. In un tempo in cui chi governa usa la paura per negare parte o la totalità dei diritti scritti nelle carte costituzionali o nelle dichiarazioni universali, a porzioni di cittadini del mondo, perché non stanno dentro i paletti dei confini di uno staterello che senza diritti è inesistente. È decisivo affermare e proteggere per tutti, virgolette, il diritto di accedere ai diritti. Negare il diritto anche a una sola persona significa togliere il fondamento della democrazia e della civiltà. Vi ricordate tutto il patatrac sulle radici cristiane dell'Europa? Che è una bestemmia a questo punto? In questo contesto si colloca la scelta di chiudere la chiesa di Sant'Orpete per Natale. Non è un gesto contro, anche se inevitabilmente lo diventa, ma è un gesto spirituale, altamente cristiano, profondamente cattolico, cioè universale, di affermazione, difesa e tutela della Dichiarazione Universale dei Diritti e della Costituzione italiana, oltre che del Vangelo. Ça va sans dire. Se il migrante Gesù venisse oggi, dove nascerebbe? Con quali diritti? Le scommesse sono aperte. Questa è la chiave. Vi sarà un secondo gesto, che ve lo annuncio, che ancora devo programmare con gli interessati. Il prossimo gesto sarà, nei prossimi mesi, che una mattina, venendo a messa, chi viene, chi verrà, si troverà la porta della chiesa coperta d'oro, d'oro. E sarà tutta coperta con le coperte dorate che vengono con i quali la guardia costiera salva e riscalda i migranti nel mare. E vi sarà, penso, una scritta presa dalla Genesi che dice la stessa parole di Giacobbe quando si siede a Betelle, dorme su una pietra e ha un sogno, il sogno della scala. Questo luogo è terribile. Questa è veramente la porta del cielo. Chi entra per quella porta deve sapere che ha due esiti: o entrare nell'inferno o entrare nel giardino di Eden. Solo varcare quella soglia vorrà dire scegliere, decidersi, perché il diritto non può essere, non deve, non può, per sua natura, essere negato a nessuno. Poi, logicamente, restano i problemi aperti. La politica nasce per questo, per affrontare i problemi, risolverli con razionalità e coesistenza e affrontarli con la dignità con cui devono essere affrontati tutti i problemi. e non semplicemente così come gira il vento. Ecco, questa è una prospettiva, no? Di qua a Pasqua, quindi da Natale a Pasqua. E, ieri sera, in questi giorni, mi ha chiamato un ragazzo che fa la seconda liceo, figlio di genitori che io conosco, e mi ha chiesto se poteva farmi un'intervista sulla ragione della Chiesa, della chiusura della Chiesa per Natale, per un blog scolastico. Io gli ho risposto che non ho concesso intervista a nessuno, perché non potete immaginare come sono stato assediato dalla CNN, dall'Australia, da televisioni, dalle Iene, da giornalisti, da Vanity Fair addirittura. E a tutti ho detto di no. E ho detto di no perché se io avessi concesso una sola intervista avrei sminuito il valore del gesto, che secondo me è un gesto profetico. Alla maniera di Geremia. Perché avrei semplicemente offerto l'occasione, anche se non era la mia intenzione, ma avrei offerto l'occasione di poter dire, ecco, l'ha fatto per mettersi in mostra, oppure per andare in televisione, per avere il suo momento di gloria. Voi in questo periodo non avete letto né sentito una parola che sia uscita dalla mia bocca. A questo ragazzo, a Valentino, ho detto sicuro che ti concedo un'intervista. A te sì. E ieri sera siamo stati al telefono a lungo, lui mi ha fatto 5 domande, io ho risposto a 5 domande. Perché ho fatto questa scelta? Perché il ragazzo, 16 anni che pensa di fare nel blog della scuola, di prendere questo argomento, mi sembrava che fosse importante sostenerlo e dargli anche le ragioni, no? Che è la ragione per cui martedì facciamo questo incontro con tutta la scuola di Marino al Quadrivium, no? Vediamo come. E allora la domanda è: che cosa facciamo? Queste sono le due cose. In questi giorni sta venendo fuori un'altra cosa, perché le idee o le ispirazioni, come dico io, dello spirito, sono come le ciliegie, no? Vorrei, dopo le feste, anche con calma, visto che il tempo ce l'abbiamo, proporre, fare un appello, una proposta di un'assemblea pubblica qui in San Torpete, in cui riflettere sullo stato dell'arte di questo momento, offrendo alle persone la possibilità fisica di esserci per ragionare appunto su Costituzione e Dichiarazione dei diritti universali e Europa e ciascuno di noi come si pone, perché oggi non esistono più i partiti che erano i mediatori, dovevano essere i mediatori. Io non voglio creare un movimento, ma voglio offrire delle occasioni di riflessione, perché ritengo che oggi la più alta, la più forte rivoluzione sia proprio quella individuale e personale, cioè una scelta di coscienza personale che deve incidere sul comportamento politico. Le persone più superficiali, cioè io non frequento Facebook, quindi tutti quelli che mi scrivono su Facebook perdono tempo, perché io non frequento il bar dello sport, dove il primo imbecille, ignorante, pretende di poter esporre lo scibile umano su un argomento su cui altre persone hanno dedicato tutta la vita, alla stessa pari. Questo è inaccettabile, perché la maggior parte di quelli che frequentano Facebook non leggono, vedono il titolo, chiude la chiesa, e cominciano a ragionare, a sproloquiare, chiude la chiesa, no? non leggono nulla. Io ho risposto personalmente a tutte le email che mi sono arrivate e vi garantisco che sarebbero da pubblicare, tanto sono belle. E la maggior parte, ce ne sono anche di credenti, ma la maggior parte sono di non credenti, di agnostici, di atei dichiarati, di persone in dubbio, di persone in ricerca, di persone che si interrogano e che si sono sentiti interpellati da questo gesto. In meno di tre ore, più di 1016 persone hanno scaricato la prima lettera. In meno di tre ore. E a tutti questi che mi hanno scritto io ho risposto personalmente, sacrificando tempo, sonno e tutto il resto, ma ho risposto uno per uno. E non potete immaginare le emozioni, per cui prima di parlare bisogna esserci, perché non possiamo valutare gli eventi della storia. E ritengo che la chiusura di Sant'Orpete sia un kairos a questo punto, ex post, sia un kairos che deve aiutarci a guardare le cose con più profondità e con più attenzione. La domanda di Giovanni, la domanda che fanno a Giovanni, la folla, i pubblicani, cioè i collaborazionisti con i romani, gli esattori delle tasse, i ladri, per definizione erano ladri, perché la legge glielo permetteva. I soldati, cioè i soldati erano mercenari, quindi erano stupratori di professione, profittatori, perché volevano andare alle guerre per poter fare razzie, perché era la paga. Si arricchivano con le razzie e si sfogavano proprio con veemenza sulle popolazioni inerme. Questo avviene in tutte le guerre. Che cosa dobbiamo fare? È la domanda che ognuno di noi, e non crediate che ci sia un prete che vi possa dare una risposta. Non c'è nessun prete che vi possa dire fai così, fai così. Il prete, se è prete, può ripetere la domanda a voce alta. Che cosa dobbiamo fare? Quello che mi colpisce nel Vangelo di oggi è che la domanda non è fatta al singolare. Che cosa devo fare? Ma è fatta al plurale. Che cosa dobbiamo fare? Quasi a dire che il singolo trova la risposta anche nella coscienza di appartenere ad un popolo, ad una comunità, ad un'esperienza che mai è individuale. Personale sì, ma mai individuale, perché fa parte di un complesso di relazioni, perché da soli noi possiamo soltanto dannarci. Se vi ricordate Lettera a una professoressa di Lorenzo Milani, edizioni come l'edizione fiorentina, pagina 14, politica e sortirne insieme, egoismo è fare da soli. Ma notate, politica è sortirne insieme. Ed è questo il senso che vorrei dare a questa per ora germinale idea di fare una convocazione della città, chi vuole, per riflettere sullo stato dell'arte in questo momento. Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino.
Spirito Santo, tu sei la gioia e l'esultanza della figlia di Sion.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu rallegri il cuore della santa città di Gerusalemme.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'amore di Dio che sta in mezzo a noi.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la festa che rallegra la gioia della Chiesa.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la forza del Signore che viene a salvarci.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'acqua che attingiamo alla sorgente che è Cristo.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu manifesti ai popoli le meraviglie del Signore.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu ci raduni attorno al Santo di Israele che è in mezzo a noi.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu formi i credenti all'affabilità della testimonianza.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il messaggero che annuncia che il Signore è vicino.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu custodisci i nostri cuori e pensieri in Cristo Gesù.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la risposta agli interrogativi della vita.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei l'acqua che battezza chi crede in Gesù di Nazareth.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il fuoco purificatore che sana e trasforma.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei il vento che pulisce il frumento della fede.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la luce e la forza che guida i nostri passi.
Veni, Sante Spiritus.
Spirito Santo, tu sei la vita nel cui nome celebriamo l'Eucarestia.
Veni, Sante Spiritus.
È la terza domenica di Avvento che, nella, come vedrete, nella liturgia è tutta centrata sul tema della gioia, perché è la metà dell'Avvento, e alla metà dell'Avvento, come a metà di Quaresima, perché il tempo è misurato sull'andamento della Quaresima, si sospendeva il digiuno. In tempo di Avvento, come in tempo di Quaresima, era un mese e 40 giorni di digiuno. Si sospendeva il digiuno anche con uno scopo sociale, poiché si è in tempi, specialmente nel Medioevo, in cui la vita della glebba dipendeva dai signorotti. Sospendendo il digiuno, la Chiesa obbligava i proprietari, i castellani, a dare da mangiare alla gente che faceva una vita grama, e quindi in questa domenica si mangiava la carne ed era una festa per tutti. Vedete la pedagogia della maternità, no? Ci si preoccupa che tutti almeno periodicamente abbiano di più di quello che normalmente non hanno. E la liturgia prende, vedrete, vi farò notare come la prima lettura dovrebbe essere letta alla luce dell'annunciazione, perché sono le stesse parole che Luca prenderà dal libro di Sofonia e le metterà in bocca all'angelo quando annuncia a Maria, no? E sarebbe interessante fare proprio un confronto letterario e contenutistico. Noi ci disponiamo ad accendere la terza candela, che è in omaggio a Cristo, luce del mondo, perché con questo segno, diciamo, illuminiamo il nostro cammino di persone che non si chiudono in sé, ma si aprono. Chiudere e aprire. Nella Bibbia vuol dire sempre dentro e fuori, alto e basso, principio e fine. Vuol dire tutto, la totalità, tutto quello che è compreso tra questi due estremi. Allora, mentre accendi la terza, la prima, la seconda e la terza, la rossa, Signore, è il terzo cielo, simbolo dell'avvento, sia luce nella vita, sia fuoco nelle scelte,
fiamma che avvolge il cuore con l'olio dell'attesa.
La fiamma il cielo arde e mai lo consuma, si abbevera al tuo pozzo col secchio di preghiera. Lo spirito infuocato tu versi nel roveto del cielo che si scioglie, danzando a piena gioia il dono della vita. Contempli il cuore orante, o Santo di Israele, che resta qui ardente a farti compagnia nel simbolo del cielo. Di ardere e bruciare ci chiede ovunque siamo, perché con ambo le tendenze del cuore, il bene e il male, amarti noi possiamo. Si scioglie l'assemblea, nel mondo noi si torna, restando qui oranti, col cuore modellato in ogni incontro generante e in cera trasformato. E avvento, Signore, il tempo dell'attesa, l'eternità del tempo, che segna la tua Chiesa, che scava il nostro cuore, donato e ritrovato. Amen. Quando entrate nelle chiese e vedete candele accese, questa è una delle, forse l'unica chiesa che non ha candele, e il segno che un gesto simbolico, direi quasi un sacramentale, è stato trasformato anch'esso in un affare. Cioè le candele nelle chiese sono un modo per fare del denaro. No? Qual è, avrebbe dovuto essere il senso? Che io accendo una candela e la candela è una fiamma che consuma la cera. E la consuma fino ad estinguerla, perché alla fine non ce n'è più. Se è cera buona, perché c'è anche la cera di sego che non fa nulla, no? E il simbolo è questo: io, Signore, voglio restare qui in una relazione con te, e lascio come simbolo della mia vita, della mia presenza, questa fiamma che si consuma. Lascio questo cielo perché mentre sono nel mondo, mentre svolgo il mio lavoro, mentre vivo la vita fuori di qui, io voglio essere come questo cielo che si consuma di attenzione, di amore, di disponibilità, eccetera. Allora sì che ha un senso. E alla fine della giornata, come Madeleine del Brel, io posso dire, eccomi Signore davanti a te. E diventa una vivere, quello che noi diciamo qui, quando dico portiamo nel mondo le persone che ricordiamo e viviamo la nostra vita offrendo le singole cose per le persone con cui siamo in comunione. E questo vuol dire dare un senso e una pienezza politica, cioè comunitaria, cioè d'insieme, a tutto quello che facciamo, specialmente quando siamo da soli, specialmente quando ci sentiamo soli. Allora l'esperienza della nostra solitudine non è più un ripiegarsi su se stessi, ma è un prendere coscienza che non siamo mai soli perché siamo parte di un tutto. La scienza della fisica quantistica oggi sviluppa potentemente un discorso spirituale perché mette in evidenza, in modo particolare con la teoria ondulatoria, è una cosa molto complessa, che però un giorno su cui dovremmo riflettere, perché mette in evidenza come non c'è separazione tra spirito e materia, e verrà un giorno, questa è una profezia che faccio nel senso più deleterio del termine, cioè di anticipare il futuro. È una profezia che faccio in questo senso, verrà un giorno in cui fede e scienza diranno esattamente la stessa cosa, in cui quella che noi chiamiamo anima sarà compresa nel corpo e quello che noi chiamiamo corpo materia sarà compresa nell'anima e nello spirito, e scopriremo come non c'è nessuna differenza tra le due cose, perché c'è una ricerca nell'universo della unità assoluta e tutto l'universo cammina verso questa unità, verso questa identità, che è un po' il progetto della scrittura. Nella Bibbia il progetto dell'alleanza di Dio è questo, il racconto dell'universo, della creazione dell'universo è questo, va in questa direzione. Isaia è tutto in questa direzione, no? Il mondo, tutto l'universo cammina verso un punto focale che negli anni 50 il più grande, a mio parere, tra uno dei più grandi filosofi e etnoantropologi, Teilhard de Chardin, chiamava il Cristo Omega. E tante cose dobbiamo ancora scoprire e imparare, ma oggi gli scienziati ci danno la prova anche astronomica, che l'indirizzo dell'umanità è in quella direzione. E noi siamo piccole comparse quando facciamo queste sceneggiate del mio, del tuo, del suo, del... Cioè, dobbiamo vedere le cose in questo senso proprio grande, 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 perché solo in Dio possiamo avere questa prospettiva straordinaria. Allora accendere una candela vuol dire non compiere un gesto, un segno così sporadico, ma è assumerci l'impegno di volerci proprio consumare, nel senso più nobile, più interiore, no? Di essere presenti a noi stessi, sapendo sempre dove siamo e che cosa facciamo. Beshem Ave, Veam Benne, Verruach, Akkodesh, Anime e Achande, Amen. Preghiamo. Signore, accendiamo la terza candela, simbolo della parola che illumina il nostro cammino. Essa arde e si consuma in silenzio fino all'ultimo bagliore. Il tuo spirito alimenti la nostra fiammella perché possiamo essere sorgenti di calore e di luce a quanti incontriamo sul cammino.
giungeremo alla Santa Eucaristia, anticipo del Regno, non da soli, ma con la moltitudine di fiammelle che nessuno potrà contare, di ogni lingua, popolo e nazione, perché il mondo intero sarà un solo fuoco d'amore. Venga lo Spirito, luce beatissima del tuo amore, nei nostri cuori. Amen.
Esaminiamo la nostra coscienza.
Signore, tu con il tuo perdono ci restituisci sempre alla gioia della vita. Abbi pietà.
Kyrie eleison.
Cristo, tu sei il perdono del Padre sparso nei nostri cuori pacificati. Abbi pietà.
Christe eleison.
Signore, tu ci annunci il Vangelo della gioia come frutto del tuo perdono. Abbi pietà.
Pneuma eleison.
Cristo Gesù, Messia d'Israele e Signore della Chiesa, tua sposa, abbi pietà di noi.
Cristo eleison. Dio onnipotente che dona la gioia alla figlia di Sion, la santa Gerusalemme che riempie di allegrezza il cuore dei credenti, convoca gli sfiduciati di cuore alla mensa della sua misericordia, per il merito dei santi patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, delle sante matriarca Sara, Rebecca, Lia e Rachele, dei santi apostoli della primitiva comunità cristiana, della beata madre di Dio, Maria di Nazareth, ci conceda il perdono e la pace, perché possiamo condividere la gioia dell'Eucaristia e dell'Assemblea. Lo chiediamo specialmente per i meriti di Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, quelle personali e anche le intenzioni di altri. Portiamo tutte le persone che vivono il nostro pensiero, il nostro amore, la nostra vita su questo altare, viventi sulla terra o viventi nella Gerusalemme celeste. Raccogliamo tutti, specialmente quelli che hanno difficoltà, che hanno sofferenze particolari. In questo momento vorrei particolarmente ricordare tutte le persone che sono unite con noi in questa Eucaristia, nel momento in cui noi celebriamo i nostri amici di Padova, Riccardo, Linda e i loro figli sono a Modena ad incontrare i ragazzi di Modena con cui sono entrati in rapporto, ed è da ieri che si trovano là e mi dicono che stanno facendo una bellissima esperienza. Ecco, li vorrei ricordare tutti insieme con tutti coloro che sono passati da questa Eucaristia o che senza essere passati da questa Eucaristia vivono dovunque sono con noi e condividono la parola e il pane. Noi formiamo una sola Chiesa, formiamo un solo popolo, il popolo che vive nel mondo. Noi formiamo una sola comunità, che è la comunità universale, che si riconosce nelle dichiarazioni dei diritti universali, che non possono per definizione escludere alcuno. Preghiamo. O Dio, fonte della vita e della gioia, rinnovaci con la potenza del tuo Spirito, perché corriamo sulla via dei tuoi comandamenti e portiamo a tutti gli uomini il lieto annunzio del Salvatore, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Mentre ascoltiamo questa parola, ecco, pensiamo all'Evangelo di Luca.
Rallegrati, figlia di Sion, Ave Maria, noi la diciamo nella forma, letteralmente sarebbe gioisci, Chaire, Maria, gioisci, rallegrati Maria. Il Signore è in mezzo a te, il Signore è con te. Sarebbe più esatto dire, perché anche nella parola dell'angelo usa la preposizione metà, è in mezzo a te e non è semplicemente con te. Non temere, dice il profeta Sion, non temere Sion, non lasciarti, non temere Maria, la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Il tuo Dio in mezzo a te e via di seguito. Quindi vedete come c'è nel Vangelo una ripresa dell'Antico Testamento e quindi non può essere letto semplicemente come un raccontino, come una fiamba, o un raccontino storico nel senso più deteriore del termine, no? Ma è una visione che parte dal VII secolo avanti Cristo e che trova compimento nel primo secolo dopo Cristo.
Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia Israele, esulta e acclama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Re di Israele, è il Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un Salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore. Esulterà per te, grida con grida gioia. Parola di Dio.
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime.
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. La lettura di oggi, della seconda lettura, è presa appositamente perché sì, già nelle prime parole esprime il senso di questa domenica. Siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. Due volte l'invito alla gioia. Questo è l'unico motivo per cui questa lettura è scelta per questa terza domenica, che è definita appunto Gaudete, Missa Gaudete, dalle prime parole della seconda, dalla lettera di Paolo ai Filippesi. La comunità di Filippo è una comunità di tenerezza, è sempre legata a Paolo, provvede ai suoi bisogni,
gli manda il mantello, gli manda anche da mangiare. E la comunità di Filippi si è sempre preso cura di Paolo e non ha mai creato problemi, a differenza della comunità di Corinto. E Paolo è affezionatissimo a questa, perché lì si riposa. No, non deve, se le lettere che scrive, la lettera ai Filippesi è una lettera proprio di confidenza, una lettera di abbandono, è una lettera proprio di affettiva, è una vera, bella esperienza quella che Paolo vive, forse l'unica che ha vissuto nella sua vita.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli e sorelle, siate sempre lieti nel Signore. Ve lo ripeto, siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presente a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Rendiamo grazie. Alleluia, alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
No.
Capitolo 3, versetti 10-18. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate e non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
Come ho detto all'inizio, vi sono tre categorie di persone che sono fondamentalmente disprezzate. Però prima di dire questo è necessario sottolineare come la funzione di Giovanni Battista ha una funzione propedeutica. In tutti e tre i Vangeli, ma anche in Giovanni, a modo suo, con una chiave di lettura diversa, ma nei tre Vangeli sinottici, l'attività di Gesù, la predicazione, le azioni, cioè i fatti e i detti di Gesù, sono preceduti dalla figura di Giovanni Battista, che nella tradizione biblica, poi Gesù lo identificherà, si identifica con il profeta Elia
che secondo la tradizione avrebbe preceduto l'arrivo del Messia, avrebbe fatto da apripista. Gesù dice è lui quell'Elia che doveva venire. E qui quindi c'è nello scritto, nei Vangeli scritti, c'è una struttura che parte dalla tradizione orale, poi alla interpretazione parziale dei singoli fatti, alla redazione finale dei Vangeli come li abbiamo oggi, e in questo schema c'è la figura di Giovanni, Gesù, e la vita di Gesù che si divide in alcune tappe. L'inizio, che è compreso nel battesimo di Giovanni e nella predicazione iniziale, riportata da Marco nel capitolo primo, ai versetti 12-15, sull'invito alla conversione, che noi abbiamo deformato completamente, trasportandolo in chiave morale. Mentre la conversione è, ragazzi, dove state andando? Interrogatevi sulla direzione della vostra strada. A che punto siete della vostra vita? Che cosa pensate di quello che sta accadendo nel mondo e nella vostra società? Convertitevi. Metanoeite, cioè cambiate testa. Abbiate la consapevolezza del vostro pensiero. Come abbiamo pensato noi la conversione? L'abbiamo pensata come uno che cade da cavallo, che abbandona una religione, ne acchiappa un'altra, come se fossero piccioni che si possono prendere così al laccio. E la conversione è uno che era un bestemmiatore che non bestemmia più, uno che era un donnaiolo che non lo fa più, uno che era un omaiola e no, adesso non lo è più, no? Cioè, vedete, l'abbiamo banalizzato. Gesù parla del nucleo centrale della persona, che è il pensiero, che in termini biblici è il cuore. In termini più moderni, psicologici, si dice la coscienza personale. Allora penso che dovreste essere d'accordo con me nel dire che dovremmo ripensare totalmente l'impianto. E Giovanni il Battista pone di fronte. Si mette lì come pietra di paragone. Che cosa dobbiamo fare? Tre categorie di persone. Gli obbrobri della società di allora. La folla, e la folla anonima è la cosa peggiore che ci possa essere, perché la folla è senza testa. La folla va dietro al primo che urla, non pensa, non riflette. Ed è quello il problema, a mio parere, delle democrazie moderne. Se il voto democratico, cioè il voto, ogni testa un voto, no? Questo è il fondamento della democrazia. Se il voto è il fondamento del destino politico esistenziale di un popolo, si può votare senza pensare? Si può votare senza riflessione? Senza sapere che cosa quel voto genera per le nazioni future? Cioè siamo arrivati ad un punto in cui sono domande che bisogna porsi. Io non so quale sia la soluzione, ma certamente dico che oggi non ci può più, o meglio, non ci dovrebbe più essere un voto di pancia. Perché all'ultimo momento uno decide
chi gli piace, chi non gli piace. Questo non è possibile, perché ne vanno di mezzo le sorti del mondo. Che cosa dobbiamo fare? Capite che riflettere sul Vangelo non significa, qualcuno scrive nelle cose, faccia il prete, non faccio politica. Che siamo ancora alla preistoria, siamo ancora alla preistoria. Anzi, nella preistoria non si ponevano nemmeno il problema, perché i preti non c'erano, semplicemente, no? I preti non c'erano, e forse si andava meglio. Però faccia, come diceva, come si chiama, Scaiola, no? Ad un mio articolo all'epoca sua, che rispose, in un'intervista rispose, i preti devono occuparsi di far giocare i bambini all'oratorio. Capito? E devono, aggiungo io, devono portare voti ai delinquenti. No? Che cosa dobbiamo fare? Io penso che sia... Guardate, non è importante la risposta che troviamo, perché può darsi che non la troviamo questa risposta, però è determinante che tutti i giorni noi ci domandiamo che cosa dobbiamo fare, oggi che cosa devo fare, poi saranno gli avvenimenti che ti porteranno ad individuare una risposta, oppure ad iniziare un tentativo di risposta che poi potrà eventualmente cambiare. La conversione di cui parla il testo di oggi, mi pare, sì, cioè nel versetto, vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare. E probabilmente per costoro il battesimo di Giovanni era un'abluzione presso gli orientali. Le abluzioni sono la norma, il concetto di purificazione, si lavano continuamente, pur avendo poca acqua. Cioè nelle zone dove c'è poca acqua, oggi musulmani, ebrei, cattolici non si lavano mai, perché loro hanno la confessione. E con la confessione è la candeggina che lavano subito, viene più bianco che non si può, tanto ricominciamo da capo, no? Da questo punto di vista sono più seri i protestanti, che non fanno l'alibi della confessione, ma che hanno la responsabilità della propria coscienza. Io lo so che un'affermazione del genere può fare specie, però mi interessa fino a un certo punto. Mi interessa fino a un certo punto, in quanto è fondamentale avere sempre la presenza di sé, quello che la psicologia chiama avere il contatto con se stessi. Quando noi perdiamo il contatto con noi stessi, andiamo fuori. Ecco, la conversione da questo punto di vista è mantenere sempre questo contatto vitale. Questo contatto vitale. E l'espressione Spirito Santo e fuoco, vi battezzerò con Spirito Santo e fuoco, il termine battezzare ha avuto una storia semantica. In Omero, bapto vuol dire affondare una nave, quindi il rapporto è con l'acqua che diventa morte. Nel Nuovo Testamento, cioè nel greco ellenistico, baptizomai diventa invece immergersi, dove l'immersione ha il senso proprio di una immersione ed emersione. Tanto che è diventato un rito. Se voi andate anche nelle scoperte archeologiche, voi trovate i battisteri e le fontane di purificazione che hanno o 3 gradini o 7 gradini per discendere, e dall'altra parte altri 3 gradini o 7 gradini per salire, che era la catabasi, la discesa, l'immersione, e l'anabasi, la salita, la risalita, per dire plasticamente che c'è una morte, l'immersione, e c'è una emersione, che è una risurrezione. Un'altra espressione molto importante, ma di cui non si parla mai, proprio perché non conosciamo la tradizione giudaica, è la questione di sciogliere il legaccio del sandalo. Sciogliere il legaccio del sandalo lo porta al singolare Luca e anche Giovanni, che riflettono la tradizione del Levitico e del giudaismo. È un gesto che appartiene all'ambito del diritto matrimoniale. Quando una persona diventava una donna, restava vedova, aveva il diritto di essere sposata dal primo fratello celibe del morto. Il primo figlio che nasceva da questo matrimonio prendeva il nome del marito morto, perché in una società ancestrale l'erede è colui che mantiene il nome. Quindi avere il nome del morto significava portarne avanti l'eredità, non solo patrimoniale, ma anche ideale. Notate tra parentesi che c'è dentro questa visione il concetto della vita che non muore. Cioè, se io ho l'eredità del nome, significa che perpetuo colui che riteniamo essere morto. Se questo non avveniva, come è accaduto per esempio a Tamar, la suocera, la nuora di Giuda, la donna poteva chiamare in giudizio alla porta della città il cognato e poteva sciogliere, il rito consisteva nello sciogliergli il sandalo, nello sputargli in faccia, e dicono i testi che lo sputo doveva essere bello, bello, in segno di tradimento della legge. Sciogliere il sandalo non è una cosa pazzesca, perché i sandali servivano anche come misura per valutare l'ampiezza dei terreni. Quando si doveva comprare un terreno non c'era il metro, ma con i sandali ai piedi si camminava e si contavano i passi, e quindi si dicevano 20 passi, 30 passi, 50 passi. Alla fine di questa misura i due contraenti si scambiavano i sandali con i quali avevano calpestato la terra, per affermare il diritto di passaggio di proprietà. Sciogliendo il sandalo, la donna dichiarava che l'uomo a cui scioglieva il sandalo non aveva più diritto di proprietà su di lei, per cui lei si riteneva assolutamente libera. E lo sputo aveva un significato profondo, perché secondo la concezione del tempo la saliva è lo spirito solidificato. Sputandogli gli restituiva, dire io ti do, come dire, il mio spirito, io te lo impongo, te lo getto addosso, ma mi libero della tua presenza, perché non sei tu che prendi il mio spirito, sono io che respingo il tuo. Il gesto matrimoniale di Giovanni vuol dire questo: io non sono degno di sciogliere il suo legaccio, il legaccio del suo sandalo. Vuol dire, guardate che io non sono lo sposo, voi venite da me, ma io non sono lo sposo. Io sono soltanto l'amico dello sposo che annuncia l'arrivo dello sposo. Per cui io non mi prendo diritti matrimoniali che non ho. Guardate l'onestà di Giovanni, merce rara, l'onestà. Non dovete cercare me, dovete aspettare uno che è più forte di me e al quale io non sono degno di sciogliere il sandalo. Visto in una visione del genere, voi capite che la risposta che dà Giovanni alle tre categorie di persone, che sono le tre categorie, come dire, insignificanti e abiette, la risposta che dà Giovanni riflettono due cose. La prima è che riconosce nei reietti del tempo, nei gruppi ai margini, riconosce gli autori e i soggetti della storia. La folla anonima, i soldati, mercenari e i pubblicani, gli esattori delle tasse, maledetti da tutti perché rubavano sistematicamente, autorizzati dalle norme di Roma. E in queste categorie vede i soggetti della storia, cioè quelli che cambiano la storia. E come la cambiano questa storia? Ponendosi la domanda: che cosa dobbiamo fare? E Giovanni dice: state attenti, io vi sto preparando, se venite da me non dovete fermarvi a me, dovete andare oltre, perché dopo di me viene uno che è più grande di me. C'è sempre qualcuno che parla a noi di Cristo, c'è sempre qualche precursore che anticipa il nostro vero incontro, però questo incontro dobbiamo farlo. Dobbiamo cercarlo, dobbiamo anche provocarlo, e la provocazione nasce sempre non da una risposta, ma nasce sempre da una domanda: che cosa dobbiamo fare? E la domanda che cosa dobbiamo fare diventa un'altra, a sua volta diventa un'altra domanda propedeutica: che cosa devo fare? E dopo che mi sono chiesto che cosa devo fare, io posso, incontrandomi con gli altri, domandarci che cosa possiamo fare, perché le due domande sono indissolubili, in quanto noi facciamo parte di una realtà molto più complessa, perché soltanto la socialità, soltanto la comunità, soltanto l'ecclesialità può contenere la persona singola. Crediamo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno è risuscitato da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Con questi sentimenti e in comunione con tutti coloro che concelebrano questa nostra Eucaristia, ci scambiamo un segno profetico di pace nella prospettiva che la liturgia di oggi ci ha indicato. L'acqua nel vino sia segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita, del lavoro dell'uomo e della donna. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, o Signore. Ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Sempre si rinnovi, Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi l'opera della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Padre onnipotente, principio e fine di tutte le cose.
Rallegriamoci con la figlia di Sion, la Santa Gerusalemme, ed esultiamo con Israele, perché il Signore ha revocato la condanna per sempre.
Egli fu annunziato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese e lo portò in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria e della tua santità. Osanna nell'alto dei cieli.
Lo stesso Signore che ci invita a preparare il suo Natale ci trovi vigilanti nella preghiera, esultanti nella lode.
Signore Dio nostro, sei in mezzo a noi nella Santa Assemblea, con la tua Shekinah non temiamo alcun male.
Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli, ai santi e alle sante, con voce unanime proclamiamo l'inno della tua gloria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il tre volte santo, Osanna nell'alto dei cieli, Christe eleison, Pneuma eleison, Kyrie eleison.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura.
Tuo Signore, gioisci per noi e ci rinnovi con il tuo amore, ti rallegri per noi con grida di gioia.
Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto.
Cantiamo inni a te, Signore, perché hai fatto cose eccelse, attraverso di noi le conosca tutta la terra.
Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri.
Siamo sempre lieti nel Signore. Sì, siamo lieti perché Egli viene.
Nella notte in cui tradito fu consegnato alla morte, Egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi.
Ecco, Dio è la nostra salvezza, non avremo alcun timore, perché forza è nostro canto, è il Signore, egli è la nostra salvezza.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e beveteni tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Ecco il frutto della giustizia, a lode e gloria di Dio, Gesù Cristo, vino versato.
Fate questo in memoria di me.
Ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, Maran Atà, il Signore viene.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione, attendiamo il tuo ritorno. Maran Atà, Signore nostro, vieni.
Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo.
Tu, o Signore, sei un Dio vicino, non ci angustiamo per nulla, ma in ogni circostanza presentiamo a te, o Padre, le nostre richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti.
Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
La tua pace, o Dio, supera ogni intelligenza, custodisce i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù.
Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi e le sante, nostri intercessori presso di te.
Il tuo Spirito, Signore, è su di noi, ci manda a portare il lieto annunzio ai poveri del mondo.
Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa, Francesco, il Vescovo Angelo, il Collegio Episcopale, il clero, le persone che vogliamo ricordare, tutti coloro che si affidano alla nostra memoriale, tutte le persone che sono in comunione con noi o con le quali abbiamo una qualche relazione, tutte le persone che con le quali condividiamo la vita, i progetti, i disegni, le difficoltà, le paure. Tutti i migranti che vagano nel mondo alla ricerca di una terra promessa, cui hanno diritto per natura e per legge. Ricordiamo anche Paolo, Enzo, Antonio, di Crema Caffè, che è ancora all'ospedale. E il popolo che tu hai redento.
Come le folle, anche noi interroghiamo il tuo Figlio Gesù. Che cosa dobbiamo fare?
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunci a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
Sentiamo la tua risposta evangelica. Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto.
Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te a questo santo, questo mondo. Ricordiamo Antonio, morto con un ideale spezzato. Ricordiamo Armando ed Enzo, i genitori di Vilma. Ricordiamo tutti i nostri defunti e tutte le persone che sono morte questa notte o che muoiono in questo giorno, questa settimana. Specialmente le vittime di violenza, le vittime delle guerre, le vittime della stupidità umana. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
In mezzo a noi sei tu, o Cristo, che noi conosciamo. Tu ci battezzi nella potenza della parola con Spirito Santo e fuoco.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. All'agnello immolato, lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme, come Gesù ha insegnato ai suoi discepoli.
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, It kadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, titavet rewatach, come in cielo così in terra, che di bishmaya kembeharha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di afanachna shevachna lechaya bayena, e non abbandonarci alla tentazione, ve'alta lina lenision, ma liberaci dal male, e la pezzena min beishia. Amen.
Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
Agnello
di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che siete invitati al banchetto del Signore. Ecco, è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù ne custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Dite agli sfiduciati: coraggio, non abbiate timore, ecco il vostro Dio viene a salvarci.
Preghiamo.
O Dio nostro Padre, la forza di questo sacramento ci liberi dal peccato e ci prepari alle feste ormai vicine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore atteso viene, principe della pace, padre dei popoli.
E
Egli benedice noi, suo popolo, nella pace e nella giustizia.
Egli è l'Alfa e l'Omega, il principio e il fine.
Sia benedetto il suo nome invocato su di noi.
Il Signore rivolga il suo sguardo su di voi e vi doni il suo spirito.
Il Signore rivolga il suo volto su di noi e ci doni la sua pace.
Il Signore sia sempre davanti a noi per guidarci.
Il Signore sia sempre dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore sia sempre accanto a noi per confortarci e consolarci.
Amen.
E la benedizione dell'Onnipotente e Teneretta del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre.
Amen.
Finisce qui la messa come rito, continua nella testimonianza della vita. Andiamo incontro al Signore che viene.
Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace.
Oltre a questo pomeriggio vi ricordo che domenica prossima, 23 dicembre, all'interno della celebrazione dell'Eucaristia vi sarà anche la liturgia dell'assoluzione generale. Auguro a tutti una buona domenica.